siete in posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, sono le 11:21 minuti, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago. Inizia il programma di Annalita Caroli, oggi la responsabilità tecnica di Fiore Liborio. Si stanno preparando molte manifestazioni, momenti di riflessione. Radio 3 naturalmente sarà in prima linea su questo, dedicando le giornate ultime di ottobre e le primissime di novembre a ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Pierpaolo Pasolini. A Pasolini abbiamo voluto anche noi dedicare la nostra puntata di oggi, ovviamente centrandoci sul vasto, profondo, molto vario, molto diverso nelle sue scelte, proprio nel ventaglio degli interessi e delle predilezioni musicali di questo grande autore, poeta, saggista, regista, polemista, saggista, tutto quel storico, anche delle canzoni popolari italiane. E scopriremo oggi una realtà che forse non tutti conosciamo, anche da ragazzo, musicista in prima persona. Ma c'è un ricordo meraviglioso, a caldo, che la sera di 40 anni fa, quando si seppe della morte di Pasolini, un altro grandissimo artista gli dedicò.
Io so distinguere morti da morti e vivi da vivi. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso. Era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo, ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce, e sono certo che pure gli oppositori di Pasolini oggi cominceranno a capire il suo messaggio e quello che ci ha voluto dire, e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. E forse non diciamo niente più, non c'è più bisogno di dire altro.
Thank you. la semplicità profondissima delle parole di Edoardo De Filippo, e non c'è bisogno di dire altro nel suo ricordo immediato di Pierpaolo Pasolini, non c'è bisogno di dire altro per ricordare la sua grandezza e quanto sarà assente nel panorama della cultura e dello spettacolo internazionale una personalità come quella di Pasolini. E poi subito dopo il siciliano, dalla prima sonata per violino solo e di Johann Sebastian Bach, forse dell'autore preferito Bach, il brano più amato, proprio il siciliano. Nelle ceneri di Gramsci c'è una breve poesia di Pasolini: io vorrei essere scrittore di musica. Ebbene, ti confiderò prima di lasciarti che io vorrei essere scrittore di musica. E come la definisce la musica? La musica, dice Pasolini, l'unica azione espressiva, forse, alta e indefinibile come le azioni della realtà. Forse la musica, che non ha parole, che non si può nemmeno dire, è in grado di capire la realtà come nessun'altra azione. Il legame di Bach con Pasolini è molto forte e se ne accorsero tutti. È un legame da ragazzo, proprio da giovane, da adolescente, ma tutti se ne accorsero quando lui, col suo primo film A Cattone, decide, con una scelta che in molti giudicarono allora scandalosa, e non sarà la prima né l'ultima volta che questo aggettivo verrà accoppiato alla vita e alle opere di Pasolini, decise di accompagnare la morte di A Cattone sul ponte del Tevere che collega Testaccio con Viale Trastevere, quella morte così repentina, irrimediabile, con il momento finale, il corale delle lacrime della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach.
Thank you.
il corale finale della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione di Nikolaus Harnoncourt. Invece il siciliano che abbiamo ascoltato prima era un'incisione di Asche Heifetz, un modo di suonare Bach su cui molto si è riflettuto e discusso, comunque con una sua linea inconfondibile e ancora molto toccante e convincente da parte di Heifetz, una registrazione del 1952, ma allora, ai tempi di Pasolini e Bach, eravamo agli albori di tutta la riflessione sul modo di eseguire Bach, e Bach prevalentemente si eseguiva così, mentre il finale della Passione secondo Matteo, con la grande serenità, dolcezza infine raggiunta che Nikolaus Harnoncourt dava a queste sue interpretazioni bacchiane. Noi siamo collegati con Roberto Calabretto. Buongiorno Calabretto.
Buongiorno.
Eccoci, buongiorno, grazie di essere con noi. Roberto Calabretto è il massimo studioso del rapporto tra Pasolini e la musica, ha dedicato un libro ampio e bellissimo, proprio totale direi, con questo titolo, Pasolini e la musica, edito da Cinema Zero, la casa editrice di Pordenone, dove ricordo agli appassionati di cinema che si svolge ogni anno un bellissimo festival dedicato al cinema muto. Calabretto, tanto grazie di essere con noi. Pasolini ha suonato uno strumento, ha suonato il violino. Come è andata questo suo rapporto con la fisicità della musica?
Sì, negli anni della sua giovinezza Pasolini ha suonato appunto il violino, chiaramente non seguendo delle lezioni accademicamente, ma piuttosto in maniera amatoriale. Comunque è stata un'esperienza molto forte, perché lo ha avvicinato al linguaggio dei suoni, alla musica che poi lui ha amato lungo il corso di tutta la sua vita, quella appunto quella di Johann Sebastian Bach. In questo anche facilitato dall'amicizia con Pina Kalz, la violinista slovena sfollata appunto a Casarsa, che gli faceva sentire il siciliano per violino solo e la famosissima Ciaccona che Pasolini sin da giovanissimo proprio amerà in maniera profondissima. Comunque il suo rapporto con la musica fu appunto mediato attraverso queste amicizie, queste frequentazioni, ma fu soprattutto un rapporto dato da grandissimi impulsi che egli riceveva appunto durante gli ascolti della sua primavera casarsese.
Ah, gli impulsi che lui... Ecco, e lì cosa ascolta? Lì cosa ascolta? Cosa assorbe, diciamo, nella sua sensibilità?
E dunque, l'esperienza di Bach in lui subito lo pone ovviamente a contatto con quella che lui definirà essere la grande musica e che poi ovviamente utilizzerà subito sin dal suo primissimo film a Cattone. Allo stesso tempo la sua maniera di avvicinarsi a Bach è una maniera appunto molto molto poetica, chiaramente non filtrata da conoscenze di natura storica e musicologica. Lo dirà sempre nel corso della propria vita che gli conosceva piuttosto rozzamente la storia della musica e non si era assolutamente avvicinato ad essa in maniera profonda, però la sua sensibilità poetica era letteralmente folgorata proprio da questi ascolti, e non a caso nei Quaderni Rossi, quadernetti appunto scritti durante gli anni della sua permanenza a Casarsa, Pasolini vede in Bach una contrapposizione, una lotta, un fatto del tutto nuovo ovviamente, una lotta, dice, cantata impassibilmente tra la carne e il cielo.
Oh, questo, ecco, questo lei anticipa quella che sarà la seconda parte del nostro programma, perché Azio Corghi fra pochi giorni al Teatro di Pordenone presenta in prima esecuzione assoluto un brano che si chiama proprio così e che nasce da queste riflessioni di Pasolini su Bach e sulla dialettica tra la carne, la sensualità e l'assolutezza, il cielo, della musica di Bach. Calabretto, le vorrei chiedere, ascoltiamolo insieme. Allora, passiamo un salto di molti anni da Accattone al Fiore delle Mille e Una Notte, uno dei tre momenti, se non sbaglio, di quella che Pasolini chiamava la trilogia della vita, i suoi film della trilogia della vita, quindi la sensualità, l'eros, no? L'amore, la fisicità dell'amore. A un certo punto, nel Fiore delle Mille e Una Notte, che è girato certamente in contesti extra europei, dove è stato girato? In Yemen, se non sbaglio.
In Yemen.
In Yemen. E a un certo punto ascoltiamo l'andante dal quartetto 4K420 per archi di Wolfgang Amadeus Mozart. Ascoltiamo l'inizio. parlare solo un momento di questo misterioso andante del 421, uno dei sei quartetti che Mozart pubblica nel 1785, i suoi primi quartetti pubblicati, dedicandoli a Franz Joseph Haydn. Ecco, Roberto Calabretto, come Pasolini spiegava la scelta di Mozart per il Fiore delle Mille Una Notte?
Ecco, nel Fiore delle Mille Una Notte si nota una strana contrapposizione, per cui da un lato Pasolini utilizza delle musiche del repertorio locale, quale fatto anche di estremo interesse, egli stesso aveva registrato nei luoghi dove appunto girava il film, e penso siano anche dei documenti proprio di etnomusicologia interessantissimi, se pensiamo anche agli anni in cui è stata fatta questa operazione. Dall'altro lato egli utilizza i due adagi appunto da due quartetti mozartiani. Ecco, Mozart, come dice appunto Pasolini, è la maniera con cui lui sognava l'Oriente, no? In effetti questo avviso riesce anche proprio benissimo nel corso del film e si pone proprio in determinate sequenze dove questa intenzione pasoliniana è proprio evidentissima. E dall'altro lato invece la musica appunto etnica che lui stesso aveva raccolto rappresenta invece proprio l'alterità della cultura orientale nei confronti di quella occidentale. Ecco, non dimentichiamo che Pasolini aveva fatto diversi viaggi in India con Elsa Morante, Moravia e con altri amici, e in tutte le sue testimonianze letterarie proprio lascia dei ricordi di grandissima bellezza, a mio avviso, sul fascino che la musica dell'Oriente appunto lui suggeriva, no? Questi canti, dice lui, che sembravano provenire dalle viscere della terra, queste sonorità che gli parlavano di un qualcosa totalmente diverso dalla musica occidentale. Ecco, Mozart invece proprio è la versione, diciamo così, onirica del suo rapporto, così come lui sognava, no, questa civiltà. Non dimentichiamo
dal
che
punto di vista occidentale,
in cui il suo cinema proprio si propone di raccontare, no, dopo tutte le tensioni che aveva avuto nei film precedenti, raccontare delle storie, raccontare delle favole, e Mozart entra benissimo.
E Mozart è diciamo l'irrazionale, no? Forse esatto. Un mondo lontano, favolisticamente lontano, esatto, per l'Occidente, esatto, di oggi. Abbiamo parlato finora del suo rapporto con la classicità, Bach e Mozart, e non dimentichiamo che tanti compositori hanno collaborato con Pasolini per i suoi film, ad esempio intensa è stata la collaborazione con Ennio Morricone. Lei, Roberto Calabretto, ha ricordato le sue registrazioni sul campo, documenti di etnomusicologia. Non c'è dubbio che tra gli intellettuali italiani, ma faccio fatica a considerare Pasolini soltanto un intellettuale, è stato anche un grande artista. Il suo interesse per la musica è stato diciamo tra i più costanti e profondi appunto nella cerchia degli intellettuali italiani, ma lui era molto attratto, così come era molto attratto dal dialetto, dalla lingua perduta di tanti dialetti, dalla musica popolare, e si è rivolto anche a una serie di interpreti molto diverse. Ascoltiamo insieme Domenico Modugno cantare Uccellacci e Uccellini.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia Uccellacci ed Uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Menuzzi a Vittorio Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò.
Ma credo che sia l'unico, Pierpaolo Pasolini, aver avuto l'idea di far cantare i titoli di testa di un film, e da Domenico Modugno. Come nacque, Roberto Calabretto, questa idea?
Sì, in effetti è vero, è stata proprio
una cosa unica al mondo.
Originalissima, che solo appunto una persona, un regista come Pasolini appunto poteva avere, e di far cantare appunto i titoli di testa con questa che definirei essere anche una sintesi proprio di tutto il linguaggio morriconiano. Si sente il sound, si sentono i ritmi, si sente proprio tutto Morricone. Ecco, non dobbiamo dimenticare che in quegli anni Pasolini era anche impegnato in una delle sue tante battaglie per restituire dignità a quella che si chiamava in quegli anni la canzone d'autore, no? E aveva partecipato a diverse tavole rotonde con Umberto Eco, Moravia, Arbasino e tanti altri scrittori, accomunati da questo grande desiderio di sottrarre la canzone italiana ai versi mediocri che allora appunto circolavano. Quindi celebre sarà quella frase di Pasolini: non vedo perché sia la musica che le parole delle canzonette non dovrebbero essere più belle, no? Restituire quindi dignità alla canzone. Pasolini stesso diceva che subiva il fascino del jukebox, lo entusiasmavano le canzoni, detestava però il gusto tardo crepuscolare che allora affollava la canzone italiana. Ecco, quindi da questo incrocio, no, la sua attenzione verso l'universo della canzone e questo suo intervenire nel cinema con degli strumenti mai visti, perché anche utilizzare la musica di Bach come commento allora era un fatto del tutto sconosciuto, porta a quest'idea che trovo veramente straordinaria, questa apertura con la voce di Domenico Modugno, che poi lui utilizzerà anche in Che cosa sono le nuvole, che proprio canta i titoli di testa di un film. Ecco.
Un'ultima domanda, Roberto Calabretto. Il 21 ottobre del 1975, dunque meno di due settimane prima della sua morte, Pierpaolo Pasolini è a Calimera, nel Salento, attratto dalla lingua greca, che ancora si parlava di più allora, 40 anni fa, nella Grecia salentina, attratto anche dalla musica di quel territorio, la pizzica, no? Quella che oggi si chiama la taranta. Ci sono dei documenti che si possono vedere anche su YouTube di quella visita, di quel giorno, di che cosa si organizzò per lui. Che cosa cercava Pasolini nel Salento, in quella terra, in quella musica?
Diciamo che in quelle zone Pasolini cercava quelle sacche, come lui le chiamava, di resistenza nei confronti dell'omologazione, in cui invece l'Italia in quegli anni era letteralmente travolta. Sappiamo che la sua battaglia per la difesa degli idiomi popolari, dei dialetti e anche della musica appunto popolare era stato uno dei grandi cavalli di battaglia di tutta la sua riflessione, ma di tutta la sua attività tout court. Quindi il fascino del meridione, il fascino di questi riti, il fascino di queste civiltà, appunto lo portava proprio ad entusiasmarsi di fronte a queste situazioni, perché le considerava ancora delle piccole zone privilegiate, no? Che resistevano alla furia omologatrice che stava letteralmente devastando
il nostro paese. Grazie Roberto Calabretto, ricordo, autore di Pasolini e la musica, un libro indispensabile per chi voglia studiare il rapporto tra Pasolini e le sue scelte, la sua formazione, le sue passioni musicali, edito da Cinema Zero. E noi proponiamo in questa rapida, incompleta, per forza di cose, carrellata sul rapporto Pasolini e la musica, un'altra voce, un'altra interprete, e qui c'è la romanità di Pasolini che emerge.
Quartino, ma dà dalla testa, ammazza che toppa, non vedi le foglie, non vedi la luna, non vedi le case, e chi l'ha mai vista con st'occhi, ma via da cantare. Qua attorno le vie de testaccio me parano come de giorno dell'altra città. Vedi le porte, non vedi i bar,
Ah, vedi la gente! Ah, vedi le fronde che staria se fa sfarfallare. Sono presa la doppa e mo son felice. Me possi cecamme, me sento tornata e sen fiore de verginità, verginità, verginità. Me sento tutta verginità.
Ecco, uno degli esempi delle canzoni di Pasolini, con un testo certamente non banale, come gli era facile fare. Valzer della Toppa, musica di Piero Umiliani, interpretato, mi sembra, magnificamente da Tosca. Tra i testi forse più belli di Pasolini, Cristo al Mandrione, ancora un testo molto legato. Il Mandrione è un borgata, allora, di Roma, dove Roma è ancora Roma, non è più Roma, chi lo sa, interpretato da Laura Betti. Allora, grazie a Roberto Calabretto. Abbiamo annunciato prima che ci saremmo occupati anche di questo importante avvenimento di lunedì 2 novembre al Teatro Verdi di Pordenone, che ha commissionato una nuova composizione ad Azio Corghi, Tra la carne e il cielo, ispirata a Pierpaolo Pasolini. All'inizio della nostra trasmissione abbiamo ascoltato Il siciliano di Bach. Il siciliano di Bach è un po' il leitmotiv che ricorre in questa composizione. Annalita Caroli ha intervistato il maestro Corghi e la prima domanda è stata appunto la ragione di questo titolo.
Questo pezzo è intitolato così, no? Questa lotta fra la carne e il cielo, dove lui scrive in un certo momento come parteggiavo per la carne, ma però quel parteggiare per la carne è anche di tutta una questione di amore, un amore trasportato da un ordine intellettuale, ecco, è lì il punto.
E lui comunque aveva un grandissimo senso del sacro, della sacralità, no?
Sì.
Anche religiosità, se vogliamo.
E come? È lì il punto che siamo cresciuti, io poi sono nato prima della guerra e sono cresciuto nel dopoguerra, dovevamo a un punto di riferimento noi ragazzini anche per giocare, andavamo all'oratorio e lì c'era una sacralità ancora dell'Ottocento, ma era passionale, la musica di Bach suona già quella in maniera sensuale, ecco perché lui poi ha utilizzato tanto Bach come musica nei suoi film.
Sacrificium justitiae oblationes et
Yeah.
un momento del Miserere di Santo Lussurgio che Giovanna Marini scelse come musica di scena per i Turks dal Friul, dal testo I Turchi in Friuli, dal testo di Pierpaolo Pasolini. Dunque, Tra la terra e il cielo, questa attesa novità di Azio Corghi a Pordenone, il teatro al Teatro Verdi, il 2 novembre, ma c'è stato un precedente. 2 anni fa Corghi, su richiesta del Festival Verdi di Parma, scrive Madre Terra, in cui associa l'Ave Maria di Verdi. L'Ave Maria Verdi ha scritto nella sua vita, partendo dai Lombardi alla prima crociata fino ai pezzi sacri, 5 Ave Maria. Corghi si concentra su una, l'Ave Maria in scala enigmatica, stiamo parlando degli ultimi anni di Verdi, e la associa alla supplica a mia madre di Pierpaolo Pasolini. Ascoltiamo.
Anche Verdi, per scrivere quei pezzi dove ci è di mezzo una donna madre, va a cercare l'Ave Maria. Trovare questo punto di incontro sacro fra la musica dell'Ave Maria di Verdi, che è un'Ave Maria scritta sulla scala enigmatica, si nasconde, e per coro, e la supplica a mia madre di Pierpaolo Pasolini, è stato per me riscoprire tante di quelle emozioni, anche da ragazzo, si provano quando si cerca, e si cerca appunto anche un'emozione fisica. Quando si va in braccio alla mamma e si sente l'odore della mamma, c'è niente da fare, non dico l'odore perché è il profumo che viene. E lì Pasolini esprime laicamente, proprio con fonti, accenti drammatici, proprio la sua angoscia verso la madre, perché è lì che lui dice: a chi confesso la mia omosessualità? Poi avevo scoperto, in questo pezzo, avevo scoperto anche che c'era un altro finale, e l'ho messo al finale del pezzo, perché anche lì Pasolini dice: non si sa mai dove i decenni conducono, si sopravvive, i sensi sono sempre completi, i giorni del futuro hanno vecchi segreti. C'è questa spietatezza nella sua analisi.
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
Pasolini, quando dice è la musica che mi interessa, io vorrei, del mio divo mi metteva davanti quel contenuto, la musica di Bach, una lotta cantata infinitamente tra la carne e il cielo, e lui dice: ma come parteggiavo per la carne e come invece sentivo di rifiutarmi nelle note celesti. E ma lui poi vorrebbe diventare musicista, per quello lo scrive. La questione è relativamente semplice, se vogliamo, ma io sono sempre stato interessato. Anch'io ho avuto una formazione da dopoguerra, non avevo il pianoforte, mio papà mi comprò prima una fisarmonica e io suonavo la fisarmonica nelle orchestrine e ho imparato quello che io pensavo fosse jazz, invece era la musica degli americani, era la musica di Gershwin, Porter, Berlin, perché quegli accordi lì mi interessavano e io volevo partecipare all'apparto musicale anche come interprete, cioè mi sarebbe piaciuto molto poter, al primo ascolto di un mio pezzo, vedere il pubblico che seguiva, che applaudiva per convinzione e non solo perché facevo una cosa nuova. E allora a quel punto lì ho riscoperto la parola al contrario di quello che poi arriva a dire Pasolini. Cioè, per me la parola doveva diventare significante per inchiodare me alla mia responsabilità, ma perché quello che facevo con la musica sulla parola facesse capire di più la parola, ma dicesse anche che questa parola vuol dire momento di gioia, momento di dolore, ha un riflesso anche nell'attimo musicale corrispondente.
Un momento, l'inizio soltanto, da Ite Bellu, quanto è bello, come è bello, rondò per soprano e archi dal canzoniere italiano a cura di Pierpaolo Pasolini, una composizione del 2003 di Azio Corghi con Laura Catrani, soprano, e l'orchestra regionale della l'orchestra della Toscana diretta da Daniele Rustioni. A confermare quanto profondo e ricorrente è il rapporto di Azio Corghi con Pierpaolo Pasolini, rapporto che conoscerà una nuova tappa, un nuovo punto d'arrivo in questo Tra la carne e il cielo, il 2 novembre al Teatro Verdi di Pordenone, scusatemi, brano composto e dedicato alla violoncellista Silvia Chiesa, al pianista Maurizio Bellini, l'Orchestra Filarmonica di Torino diretta da Tito Ceccherini, con la partecipazione del soprano Valentina Colladonato, una delle voci più care ad Azio Corghi. Bene, le 12 e un minuto, il tempo di Momus è terminato, abbiamo dedicato questa nostra puntata al rapporto tra Pasolini e la musica. Un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto.